Ave Maria, gratia plena, Dominus et tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre.
Buonasera, vi dirò col Papa Francesco, rivolgendo il cordiale saluto a voi che siete convenuti nella nostra Basilica di Santa Maria in Via Lata per l'ultimo dei sabati mariani dedicati quest'anno a Maria, madre e modello della nostra fede, ed estendo il saluto a quanti ci seguono attraverso l'ascolto di Radio Mater. Il tema che io sviluppo è: nella fede di Maria si raccolse la fede di Israele, della Chiesa e dell'umanità. L'anno della fede che stiamo vivendo insieme ci introduce già questa sera nel cuore della fede e della predicazione apostolica, cioè nel mistero pasquale di Cristo. Inizia infatti la grande settimana santa che dalla Domenica delle Palme ci condurrà passo passo alla cena pasquale del Giovedì Santo, memoriale dell'istituzione del sacerdozio e dell'Eucaristia, al Venerdì Santo della Passione e Morte del Signore, centro della salvezza umana, al Sabato Santo, memoriale dell'infinito dolore e della fede incrollabile della Madre, nella quale si sono in quel giorno unico della storia raccolte la fede e le speranze di Israele, della Chiesa e del mondo. E così giungeremo, quasi condotti per mano da lei nostra madre, alla notte di Pasqua, canto di risurrezione, esplosione di gioia dell'uomo redento e del creato, sigillo battesimale della nostra rinascita a figli di Dio. Sabato prossimo, sabato santo, celebreremo a Santa Maria Maggiore l'ora della Madre, l'ora suprema della sua fede, nell'attesa indubitata della risurrezione gloriosa del Figlio, secondo la parola che Gesù ha detto agli Apostoli e che Maria, la Madre, ha sempre fedelmente custodita nel cuore. Il primo giorno di questa grande settimana, inoltre, cioè il 25 marzo, secondo la tradizione antichissima che risale almeno al secolo V, il 25 marzo ricorre la solennità dell'Annunciazione. La nostra liturgia romana ne sposta la celebrazione dopo Pasqua, l'8 aprile, ma tutte le chiese dell'Oriente cristiano la celebrano solennissimamente in questo giorno 25 marzo, essendo l'Annunciazione il cardine della storia della nostra salvezza e il perché della creazione del mondo. Siamo dunque nel mezzo fra i due sì costitutivi e indispensabili della Vergine Maria nell'eterno disegno della salvezza del genere umano: il sì dell'Annunciazione, che è il sì dell'accoglienza da parte di Maria del Verbo di Dio nostro Salvatore, il quale in lei e da lei assume la carne umana per offrirla poi in sacrificio per noi, e il sì del Calvario alla sua morte redentrice, perché da lui noi attingiamo la vita che non ha fine. Tutta la storia del mondo gravita verso questi due momenti eternamente voluti dal Padre, punti terminali della sua storia d'amore misericordioso per l'umanità e per il cosmo. Infatti, tutta la storia umana e cosmica ha per unico centro il Cristo, per mezzo del quale, in vista del quale, sono state create tutte le cose. E tutta la fede e la speranza umana e cosmica si concentra in Maria, chiamata da Dio a rappresentare la famiglia umana e il mondo. Adamo ed Eva, gli infelici protoparenti della stirpe, guardano a lei, insieme con i loro innumerevoli figli, come all'unica figlia da cui dipende la salvezza di tutti. A lei guarda Abramo, come a colei in cui si compiono le promesse a lui giurate da Dio per il suo seme, seme che è Cristo, dice Paolo, nel quale saranno benedette tutte le famiglie della terra. In lei trova il compimento perfetto, senza nessuna defezione e infedeltà, il sì pronunciato da tutto Israele ai piedi del Sinai, all'alleanza conclusa da Dio. Quello che Dio ha detto, gridarono a una sola voce, noi lo faremo. In lei la fede e la speranza dei patriarchi, dei profeti, di Davide. In lei si concentrano i gemiti e i sospiri di tutti i giusti della terra. In Maria dunque si raccoglie tutta la fede e l'attesa di Israele e del mondo e ha radice e pienezza la nostra fede cristiana in Cristo Redentore. Fede della Vergine di Nazareth, fede della Madre al Calvario, espressa con un sì incondizionato alla volontà del Padre. Su questi due sì, riflesso ed eco del sì eterno del Verbo che scende dai cieli per prendere carne da lei, e del sì straziante del Figlio che muore in croce consumato dal patire, poggia la nostra salvezza e la nostra risposta di fedeltà all'amore del Padre. I due sì della Vergine, infatti, si collocano nel cuore della Historia Salutis, di quello che comunemente chiamiamo il disegno misericordioso e sapiente del Padre per la nostra salvezza. Tale è la collocazione che ne fa anche il Concilio Vaticano II nel capitolo VIII della Lumen Gentium sulla Beata Maria Vergine Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. Mancano i testi. Per questo, secondo le proposte del Papa Emerito Benedetto XVI nell'indire l'anno della fede, mi fermerò con voi questa sera a ponderare il peso immenso e il valore insostituibile che il Concilio attribuisce ai due sì di Maria, il sì dell'Annunciazione e il sì del Calvario. Risaliamo innanzitutto alla prima sorgente, che è il Padre dei Cieli, per vedere il posto e l'importanza che essi hanno nell'eterno progetto divino secondo la dottrina conciliare. Ed ecco allora che in tre punti vorrei presentare con voi, in un dialogo aperto, in una, per così dire, esposizione piana, tanto il contesto in cui si colloca il sì di Maria nel capitolo VIII della Lumen Gentium, quanto i singoli due sì, il sì dell'Annunciazione, quale è visto dal Concilio, e il sì del Calvario, come è visto ugualmente dal Concilio. Siamo dunque nella più sicura dottrina della Chiesa Cattolica universale nel Concilio Vaticano II. Il capitolo VIII si apre già con un orientamento esplicito della storia della salvezza verso l'incarnazione redentrice del Figlio e un orientamento implicito verso il sì di Maria. Così infatti esordisce il Concilio: volendo Dio misericordiosissimo e sapientissimo compiere la redenzione del mondo, quando venne la pienezza del tempo, mandò il suo Figlio, nato da donna, affinché ricevessimo l'adozione a figli. Egli per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e si incarnò per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine. Con questi due testi uno biblico, Galati 4:4-5, l'altro del credo universale della Chiesa, il Concilio pone il cardine della salvezza umana nel Figlio mandato dal Padre, che si fa carne per opera dello Spirito Santo, quindi per azione diretta di Dio, ma nato da una donna, da Maria, la Vergine. Se dunque il Cristo è il centro, la donna, la Vergine, è al centro del progetto voluto e realizzato dal Padre in Lui per la redenzione del mondo. Vogliamo sottolineare per un istante proprio i verbi iniziali che ci riconducono alla prima fonte e all'origine stessa del disegno divino. Scrive il Concilio: volendo Dio misericordiosissimo e sapientissimo compiere la redenzione del mondo, mandò il suo Figlio. Tutto procede e dipende dalla volontà del Padre, che vuole la salvezza del mondo e della famiglia umana, e per questo manda il suo Figlio, per farci in Lui suoi figli, mediante lo Spirito Santo. Ma lo manda fatto uomo, non da altra fonte, non in altro modo. Avrebbe potuto farlo perché gli è Dio, ma fatto uomo da una donna, per mezzo di una generazione veramente umana, che lo fa suo vero figlio, com'è veramente ed eternamente l'unico figlio del Padre. Chi è questa donna? E come può diventare lei pura creatura, madre del suo Dio? La continuazione del testo conciliare risponde a questi interrogativi sottesi. Ci dice innanzitutto il modo interamente umano con cui la Vergine Maria partecipa all'evento divino dell'Incarnazione, con tutta se stessa, funzione materna cioè e partecipazione personale, corpo e anima, con tutte le potenze corporali della donna, con la totalità del suo io, mente e cuore. Infatti, scrive il Concilio, la Vergine Maria all'annunzio dell'angelo accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio e portò la vita al mondo. Tuttavia, il fondamento primo e la ragione ultima per cui la Vergine potrà accogliere nel cuore e nel grembo il Verbo di Dio e donarlo al mondo è la grazia. Grazia che la previene fin dall'Immacolata Concezione. Grazia che proviene dall'unica fonte della salvezza che è lo stesso suo Figlio Redentore del genere umano. Grazia che a Lui perciò la unisce con vincolo strettissimo e indissolubile fin dal primo momento della sua esistenza. Non è mai la creatura, infatti, che in cose divine, e tanto più nell'incarnazione del Figlio di Dio, possa avere l'iniziativa. L'iniziativa appartiene esclusivamente a Dio, scrive il Concilio. Redenta in modo più sublime, in vista dei meriti del Figlio suo, e a Lui unita da uno stretto e indissolubile vincolo, è insignita del sommo ufficio di madre del Figlio di Dio, e perciò figlia prediletta del Padre e tempio dello Spirito Santo. Così l'Immacolata Madre non solo è al centro del progetto del Padre, ma è nel cuore stesso della lunga storia di salvezza che Egli ha tessuto e continua a tessere fino all'ultimo compimento delle cose nella Patria Celeste. Tutto l'Antico Testamento, infatti, gravita verso la Vergine Madre, dalla promessa fatta da Dio ad Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre, fino alle prefigurazioni e alle profezie che direttamente la riguardano e la mostrano sempre indissolubilmente congiunta col Figlio Redentore, come la celebre profezia della Vergine partoriente e dell'Emmanuele pronunciata da Isaia. tutto gravita verso di lei. Per cui il Concilio, in maniera riassuntiva al numero 55 della Lumen Gentium, può affermare: e infine con lei, eccelsa figlia di Sion, dopo la lunga attesa della promessa, si compiono i tempi e si instaura una nuova economia, quando il Figlio di Dio assunse da lei la natura umana per liberare coi misteri della sua carne l'uomo dal peccato. A Maria dunque si protende la lunga attesa dei patriarchi, dei profeti, dei giusti. A Maria inconsciamente si protende l'anelito di ogni creatura umana e anche il gemito e la speranza di tutto il creato. Ed è con Maria, l'eccelsa figlia di Sion, personificazione del popolo di Israele fedele a Dio, che si compiono i tempi, che giunge quella pienezza dei tempi di cui parlano gli scritti degli Apostoli. Per mezzo di lei, infatti, e in lei inizia e si instaura la nuova ed eterna economia di salvezza, predisposta dal Padre con l'incarnazione del Figlio e con i misteri della carne umana che gli assunse da Maria il giorno dell'Annunciazione. Ed eccoci giunti allora, seguendo il Concilio, al primo decisivo sì della Vergine che rese possibile l'incarnazione e costituì la Vergine per sempre madre del Figlio di Dio e sua indissolubile compagna e cooperatrice nel piano della salvezza. Punto numero 3, dunque, il sì dell'Annunciazione. Il numero 56 della Lumen Gentium è interamente dedicato all'Annunciazione. Il sì della Vergine è quasi incastonato tra la volontà esplicita di Dio che lo vuole e lo attende e la risposta con la quale la Vergine diventa madre di Dio e si consacra interamente e liberamente all'opera salvifica del Padre col Figlio suo Gesù. Vediamolo sotto questi molteplici aspetti. Guardiamo innanzitutto il sì della Vergine dalla parte di Dio. Do il titolo: il sì, un sì eternamente predestinato e voluto dal Padre. Non è casuale. Faccio una parentesi. Troppo spesso riduciamo la Vergine a una semplice ragazza che per caso deve dire di sì a Dio, perché è stata richiesta e si trova a dover dire sì. Non è questa la dottrina del Concilio. Un sì eternamente predestinato e voluto dal Padre, scrive il Concilio. Volle, voluit in latino, il Padre delle misericordie che l'accettazione della predestinata madre precedesse l'incarnazione, perché così, come la donna aveva contribuito a dare la morte, la donna contribuisse a dare la vita. Si tratta dunque di una volontà positiva di Dio, voluit. Dio infatti, avendo previsto nella sua infinita sapienza la luttuosissima rovina che sarebbe derivata al genere umano dal peccato di Adamo, nella sua incommensurabile misericordia, e lì è il Pater Misericordiarum, e con un atto di gratuita divina bontà, decretò di riparare la rovina e di rifare con maggior bellezza e splendore il suo primitivo progetto sull'uomo, però sulla stessa via e con gli stessi mezzi con cui si era operata la caduta. Ecco allora la donna, che in Eva aveva trascinato al peccato e alla morte, col primo Adamo, tutta la sua stirpe, la donna che in modo specialissimo con Maria, Maria la donna, mediante il figlio nuovo Adamo, introduce nel mondo la vita che tutto rinnova. Dio dunque vide, prima ancora del no di Eva, il sì di Maria, la madre predestinata del Verbo, ed eternamente lo volle alla base e nel cuore del suo progetto misericordioso e di salvezza. Non si sarebbe attuata l'incarnazione del Figlio di Dio senza questo sì di Maria, voluto e atteso da Dio. Ma di conseguenza non ci sarebbe stato nulla, perché l'incarnazione è il centro del progetto del Padre anche per la creazione umana e dell'intero creato. Il sì di Maria, voluto eternamente da Dio. Secondo, un sì pienamente libero e umano. Continua il Concilio. Giustamente quindi i Santi Padri ritengono che Maria non fu strumento meramente passivo nelle mani di Dio, ma che cooperò alla salvezza dell'uomo con libera fede e obbedienza. Dio sapientissimo, infatti, che crea ogni cosa e prepara con la sua onnipotenza gli strumenti di cui si vuole servire. Noi ci abituiamo a usare gli strumenti che possiamo trovare. Dio se li crea gli strumenti e li crea come li vuole. E nulla può opporsi al volere di Dio. Dio dunque, che con la sua onnipotenza e sapienza si prepara gli strumenti di cui si vuole servire, ha voluto e ha creato l'uomo libero. Di questa libertà, gemma donata alla sua creatura prediletta, egli stesso è geloso custode. Non la violenta, mai. Tra parentesi, quando si dice, e l'abbiamo sentito anche qui, che si sono trovati insieme Giuseppe e Maria a cambiare programma, Dio ha violentato la libertà. Dio non la violenta, Sant'Agostino questo, Dio non la violenta mai. Dio non impone mai. Chiede. Non la violenta dunque, la chiede e la tende. Così l'incarnazione è opera congiunta di Dio che opera e della creatura umana, cioè di Maria, che vi coopera a livello umano. Quindi, con la sua funzione fisiologica materna e insieme a livello divino, quindi con libera fede e obbedienza. Abbiamo detto un sì eternamente voluto da Dio, un sì libero pienamente e pienamente umano. Terzo, un sì prevenuto dalla grazia. E chi può dire un sì a Dio senza la grazia di Dio? E da una perfetta santità che è risposta d'amore a Dio amore. Ancora il Concilio. La madre di Gesù ha dato al mondo la vita stessa che tutto rinnova e da Dio è stata arricchita di doni consoni a tanto ufficio. Nessuna meraviglia quindi, continua il Concilio, se presso i Santi Padri invalse l'uso di chiamare la Madre di Dio la tutta santa, la immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura. E continua il Concilio, adornata fin dal primo istante della sua concezione dagli splendori di una santità del tutto singolare, la Vergine di Nazaret è per ordine di Dio salutata dall'angelo quale piena di grazia. L'adesione a Dio dunque, che in Maria diventerà comunione anche fisica col Verbo incarnato, quasi osmosi tra la creatura e il creatore, richiede un livello di vita talmente alto, altro che una ragazzina, un livello di vita talmente alto da essere quasi alla pari di Dio. Non è una giovane donna che dica un qualunque sì d'amore a una creatura che ama. È la Virgo Dei, la Vergine di Dio, colmata in maniera unica a noi incomprensibile di tutta la pienezza della grazia e della santità, la Vergine interamente donata a Lui sommamente amato, con una vita che ha trovato ai Suoi occhi le Sue divine compiacenze. Hai trovato grazia presso Dio. È la tutta pura, la tutta santa, l'immacolata, immune da ogni macchia di peccato, quasi plasmata nuova creatura dallo Spirito Santo. Solo a questa altezza una pura creatura può rapportarsi con l'infinita santità di Dio, pur restando sempre creatura. La Vergine di Nazareth è così la suprema realizzazione della divinizzazione dell'uomo in Dio, operata certo dalla grazia dello Spirito Santo, ma con la ininterrotta crescente sinergia, cooperazione e risposta d'amore della creatura, di Maria. Solo a questo livello quasi divino si può capire la grandezza e la forza del sì di Maria, come il sì del Verbo suo Figlio per noi. Discendendo dai cieli, disse: non hai voluto né sacrificio, né offerta, né oblazione per il peccato. Un corpo mi hai preparato. Allora ho detto: ecco, io vengo. E in questo sì del Verbo, che poggia tutta la salvezza del mondo, ma come il sì del Verbo suo Figlio per noi, anche per lei il sì sarà un sì di un amore indefettibile, eternamente donato all'amato. E adesso guardiamoci dalla parte di Maria, questa da parte di Dio. Dio eternamente vuole un sì, lo vuole assolutamente libero, lo vuole carico di un amore divino. Perciò all'altezza di poter dire alla pari il suo sì con Dio. È un matrimonio, è l'incarnazione. I due devono essere, per così dire, alla pari. Guardiamolo allora dalla parte di Maria, sempre col concilio. Possiamo dire, permettete che li guardiamo come intitolatura, dalla parte di Maria è un sì di fede assoluta, primo. Secondo, un sì di consenso alla parola divina. Terzo, un sì di amore verginale alla volontà del Padre. Quarto, un sì eterno che consacra per sempre la Madre al Figlio e alla sua opera. Quinto, un sì corporativo e rappresentativo di tutto il genere umano. Col concilio alla mano, Un sì dunque da parte di Maria di fede assoluta all'annuncio dell'angelo. Dice il concilio: la Vergine di Nazareth è per ordine di Dio salutata dall'angelo annunziante, quale piena di grazia. E al celeste messaggero essa risponde: ecco l'ancella del Signore, si faccia in me secondo la tua parola. Poiché, continua il numero 63 della Lumen Gentium, per la sua fede ed obbedienza generò sulla terra lo stesso Figlio di Dio, senza contatto con uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo, quale Eva novella, credendo non all'antico serpente, ma senza alcuna esitazione al messaggero di Dio. La tradizione dei padri contrappone alla Vergine Maria, credente e obbediente, quasi sotto fondo oscuro, l'incredulità e la disobbedienza di Eva. Eva non credette al comando di Dio, ma credette alla seduzione dell'antico serpente e si staccò da Dio, diventando origine del peccato e del susseguente castigo divino. Maria crede senza alcuna esitazione al messaggero di Dio e se ha interrogato l'angelo, perché, come avverrà questo? Perché io non conosco uomo, Si è interrogato l'angelo, era solo per sapere il modo con cui l'evento si sarebbe compiuto in lei, che era vergine né mai avrebbe conosciuto uomo, e per dare una risposta interamente intelligente, interamente libera, interamente cosciente. Credi che nulla è impossibile a Dio, e non solo una maternità virginale, ma quello che è incredibile, per così dire, crede a una maternità divina. Un sì dunque di fede assoluta, perché colui che nascerà sarà chiamato figlio di Dio, figlio dell'Altissimo, sarà dunque Dio che nasce. Secondo, da parte sua, un sì di consenso alla parola divina che compie il mistero. Così Maria, dice il Concilio, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, diventò madre di Gesù. È il consenso. Come si crea un matrimonio? Dove si costituisce? Con che cosa? Col reciproco consenso. E se questo consenso fosse non libero, non vale. Se fosse in certo qual modo, possiamo dire, non conosciuto perfettamente, quanti sono i matrimoni che vanno, io non sapevo, se avessi saputo, se avessi... il consenso. Ma all'incarnazione Dio non cerca un consenso, per così dire, irresponsabile, ma un consenso alla sua parola, chiaro, chiaroveggente, totale, intelligente. È Dio che si fa uomo per sempre. Così la Vergine di Nazaret, accolto l'annuncio dell'angelo, risponde affermativamente, ma appoggiandosi esclusivamente alla sua parola: «O che mi avvenga, genito mi, secondo la tua parola». Leggete forte questa parte del Vangelo. «Che mi avvenga secondo la tua parola». Ascolta, crede, ubbidisce. Non prima di quel sì di illimitato amoroso consenso il Verbo si fece carne, ma dopo di esso e in conseguenza di esso. Solo dopo quel sì discese su di lei lo Spirito Santo, non prima. Con quella potenza che la rese madre, e il Verbo iniziò a palpitare nel suo seno, sul battito del suo cuore, offrendosi al Padre in lei e con lei per compiere la sua volontà per noi. La Vergine è chiamata dal Concilio intenzionalmente, sottolinea il Concilio, figlia di Adamo, come già la chiamava San Giustino nel secolo II, per dire che tutta la pienezza dell'umanità creata da Dio e donata ad Adamo è in Maria, anche se donna, anche se sua figlia, e che tutta l'eredità di Adamo, Eva compresa, è in Maria, pur essendo figlia di Eva, ma restauratrice di Eva. Sant'Ireneo non dubitava di definire Maria uomo, anthropos, in latino homo, non si può tradurre bene, vuol dire tutto il genere umano, uomo e donna, la totalità della umanità, nel significato dunque della natura, non del sesso. Perché? Altrimenti colui che da lei assume la carne, il vero Dio, non sarebbe stato e non sarebbe pienamente e veramente uomo. Tutta l'umanità gravita in Maria. Tutto il dono che Dio ha dato ad Adamo e ad Eva è in Maria. Per cui colui che nasce figlio dell'uomo, si chiamerà così Gesù tante volte, il figlio dell'uomo, alla fine dice: io sono l'uomo voluto, inteso, di cui Adamo ed Eva sono stati i primi dal punto di vista umano portatori, ma che io porto pienamente nella pienezza adesso e nella purezza e bellezza più alta. è perfetto Dio, dico con il Concilio di Calcedonia, ed è perfetto uomo. Ma perché? Perché Maria ha aderito alla parola di Dio, perché Maria ha donato a Dio la realtà umana nella sua pienezza, creata dalla potenza e dalla sapienza del Padre in Adamo ed Eva. Andiamo avanti. Ancora un altro, il terzo aspetto che riguarda Maria. Un sì d'amore virginale alla volontà del Padre. Pensate, due innamorati. L'attesa di potersi abbracciare. L'attesa di potersi baciare. L'attesa di poter diventare una cosa sola, quasi immedesimandosi l'un nell'altro. Ecco allora il Concilio che ci ricorda, abbracciando con tutto l'animo e senza peso alcuno di peccato, la volontà salvifica di Dio. Un abbraccio d'amore. La Vergine di Nazaret, chiamata ad avere in comune per sempre col Padre dei Cieli l'unico figlio, vero Dio e vero uomo, sarà sempre suo figlio, così come è vero figlio del Padre, unico figlio. Si apre a lui, al Padre, con un atteggiamento quasi sponsale, un casto abbraccio virginale tra la creatura e il suo creatore. Ma questo abbraccio, fatto con tutto il trasporto del suo amore, senza peso alcuno di peccato, dice il Concilio, non ritardata da nessun peccato, è perciò interamente volando, le braccia allargate, per così dire, dell'amore verso Dio Padre, abbraccia il Padre nei suoi eterni pensieri e si apre obbedienziale a tutto il suo progetto di salvezza per noi. Dunque, un'arcana comunione con le finalità salvifiche di Dio, qualunque esse siano e comunque si manifestino poi, non interessa, qualunque sia, anche il Calvario. Finalità fatte proprie, con la totale partecipazione della sua persona, con la pienezza del suo cuore, del suo io più intimo, da cui fiorisce la coscienza, con la libera donazione e l'impegno illimitato e fedele, senza nessun impedimento, senza ottusità, prodotte in noi peccatori dal peccato. Ecco il perché dell'Immacolata Concezione, il vero perché. Non è solo per dare una carne immacolata a Dio, è per dare un sì pienamente umano, cosciente, intelligente, è perciò irreversibile al Padre dei Cieli. Quarto, è un sì eterno dunque, che consacra la Madre, attenzione, un sì consacratorio. È il sì della nostra professione religiosa. Prometti? Sì. Ti impegni? Sì. È il sì eterno che consacra la Vergine, la Madre, al Figlio uno e all'opera del Figlio. Eccoci allora il Concilio. Consacrò totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del Figlio suo, per servire al mistero della redenzione, sotto di Lui e con Lui, con la grazia di Dio Onnipotente. Questo testo del Concilio è come il cardine di tutta l'esposizione del Concilio sulla Vergine Maria. Se infatti, come più sopra rilevato, già con l'Immacolata Concezione Maria è stata unita al Figlio Redentore con uno strettissimo e indissolubile vincolo, qui è lei, con la sua libera volontà e determinazione, che si vincola indissolubilmente a Lui, che a Lui vota. Il Concilio parla proprio di voto, devovit semetipsam totaliter, che vuota interamente tutta se stessa a Lui come persona divina, pur essendole figlio, e all'opera per la quale in lei è disceso dal cielo, cioè la redenzione del mondo. E per questo, in ubbidienza perfetta al Padre, che vuole tutti gli uomini salvi nel Figlio e la Vergine, l'ubbidiente. Maria tuttavia sa benissimo che solo il Figlio è il Salvatore e che solo da Lui promana tutta la salvezza, ma sa anche che Dio vuole tutti cooperatori col Figlio della comune salvezza, lei al vertice, lei a capofila di tutti. Volete che vi dica una frase tradotta malissimo in tutte le traduzioni del Concilio? Si chiama questa al numero 61, si dice che la Vergine è generosa prealis socia redemptoris. Generosa socia del Redentore prealis. La traducono una eccezionale compagna del Redentore? No, compagna del Redentore prealis, prima di tutti, non da sola, ma prima di tutti, a capofila di tutti. 61 della Lumen Gentium. Come ancella dunque del Signore, che è il Padre, serva dunque del suo eterno misericordioso progetto, si pone incondizionatamente a fianco del Figlio Redentore, con Lui, ma poiché Egli è suo Dio e lei è creatura, resterà sempre col cuore, con la mente, col pensiero, con l'atteggiamento, sempre sotto di Lui. Una cooperazione subordinata, ma che realizza lo scopo del suo dire sì a Dio per servire il mistero della redenzione, insieme col Figlio, sotto di Lui, discepola e compagna. Una chiaroveggente finalità, dunque, che la accompagnerà per tutta la vita fino al Calvario e oltre, fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Ancella del Signore, dunque, del Padre Iddio, fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti per la redenzione dell'uomo. Tutta la sua vita, tutte le sue azioni saranno rapportate a questo fine e a nient'altro che a questo fine. Così Maria è davvero, per volere divino e per la sua personale responsabile consacrazione, la serva del Padre col Figlio, Figlio e servo del Signore Altissimo, non poggiando però sulle sue sole forze, da sola non ce l'avrebbe fatta, come neppure noi, aggiunge il Concilio, con la grazia di Dio Onnipotente, che sempre la sosterrà e l'accompagnerà. Infine, ancora un'altra connotazione del sì di Maria, un sì corporativo e rappresentativo del genere umano. Leggo il Concilio, 56. Infatti, come dice Sant'Ireneo, essa obbedendo divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano. Onde non pochi antichi padri, nella loro predicazione, volentieri affermano con Ireneo che il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. E ciò che la Vergine Eva legò con la sua incredulità, la Vergine Maria lo sciolse con la fede. E fatto il paragone con Eva, dice il Concilio, chiamano Maria madre dei viventi e affermano spesso la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria. Il sì di Maria dunque è il sì della sua persona, anima e potenze, intelligenza e volontà, corpo e sensi, la totalità umana, tutta la sua persona. Ma è un sì posto da Dio, come ho già accennato, nel cuore stesso di tutta la storia umana, un sì corporativo che riassomma la fedeltà di Israele al Dio della Deanza e l'inconscia attesa di tutti gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo. Io porrò in inimicizia fra te e la donna, fra la sua stirpe e la tua. La sua ti schiaccerà il capo, oppure, come tanti hanno letto, ella, la donna, ti schiaccerà il capo. Il sì di Maria apre la nuova storia, un sì che rappresenta, come all'inizio della creazione, tutta la discendenza di Adamo, controbilanciando l'incredulità e la disobbedienza di Eva con la sua fede e obbedienza assoluta, diventando, notate che questa è una frase fortissima di Sant'Ireneo, diventando causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano. La salvezza dunque pende da Dio, certo, pende dal Figlio di Dio, indubbiamente, ma causa della salvezza di sua e del genere umano è anche e rimane la Madre di Dio, il sì di Maria. Passiamo, quarto punto, il sì del Calvario. Innanzitutto, vediamo il contesto in cui si colloca questo sì del Calvario. Ho lasciato tutto il percorso del sì di Maria che abbraccia la sua vita, in tutte le fasi, i momenti, nei momenti oscuri, nei momenti di gioia, in tutti i momenti è un sì. La sua vita è un sì totale a Dio. Solo sì. Il numero 58 della Lumen Gentium, dopo aver ricordato alcuni momenti della presenza di Maria nella vita pubblica di Gesù, per esempio le nozze di Cana, Cafarnao, eccetera, ci porta con lei sul Calvario ai piedi della croce. È qui dove la madre pronuncia il suo ultimo sì a Dio e all'opera divina della nostra salvezza. Il Calvario non è una tappa, è il traguardo, anzi è il punto di arrivo di un faticoso cammino che impegna tutta la vita e ogni momento dell'esistenza della Vergine, dal giorno dell'Annunciazione, al Natale di Cristo, alla profezia di Simeone, all'esilio in Egitto, nei 30 anni nascosti di Nazaret, fino all'ultimo epilogo della croce. Ed è un cammino faticoso, nell'oscurità della fede, una strada di fede faticosamente percorsa come un pellegrinaggio che termina al Calvario. Il Concilio espressamente lo afferma con le parole ponderate e concise. Leggo il Concilio. Così anche la Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce. Maria è la Vergine della fede, la madre indissolubilmente unita al Figlio nella redenzione, la Vergine madre della ininterrotta fedeltà. Notate le due parole che non sono uguali, fede e fedeltà. L'anello che la sposa porta si chiama fede. Ma che cosa esige? Fedeltà. L'atto della fede si pronuncia una volta. La fedeltà si vive ogni istante. La croce dunque è il traguardo di questa fede e di questa ininterrotta fedeltà. Lì è salita la madre. Non con i piedi ma con il cuore, anche con i piedi, ma non solo con i piedi, con la cuore, con la mente, con l'anima, con tutta se stessa, credendo, ubbidendo, sempre, è giunta lassù, nel suo cammino di fede, e sta, dice il Concilio, ai piedi del crocifisso. Non è lo Stabat Mater che la contempla accanto alla croce angosciata allo spettacolo disumano della morte del figlio, piangente tutte le sue lacrime materne. Anche. Ma lei sta salda e irremovibile nella fede, sta ferma nell'ubbidienza, perché anche questo suo stare presso la croce fa parte del progetto divino e della salvezza umana. È Dio Padre che l'ha voluta lassù, nella sua imperscrutabile, sapiente e sempre amabile volontà, anche quando è dura. Non sine divino consiglio, dice il Concilio, non senza un disegno divino sta la Vergine lassù. Le altre creature, uomini e donne, che assiepano il Golgota, possono tutte scomparire, tutte dileguare. Lei no, lei deve stare. La sua presenza è stata arcanamente prevista e divinamente voluta perché tutto si compia. Ma chi è ora colei che sta ritta nella fede accanto al crocifisso? Non è più solo la Vergine di Nazareth, ignara del futuro di passione. È la madre che ha percorso col figlio tutto il suo itinerario di umiliazioni, di incomprensioni, di rifiuti, di odio, di rinnegamenti, di tradimenti. È la madre trapassata da innumerevoli spade, resa ormai perfetta anche lei come il figlio, mediante le incalcolabili sofferenze, fino a questa, l'ultima, la più atroce. Ricordate la lettera agli Ebrei? Dio, volendo portare molti figli alla gloria, ha reso perfetto, mediante le sofferenze, colui che li guida, il Cristo. Anche Maria è stata consumata e resa perfetta nell'ubbidienza del dolore. È veramente la donna, come la interpella Gesù dall'alto della croce, la socia eroica, la compagna generosa del Redentore, la nuova Eva che sta accanto al nuovo Adamo che muore, è davvero la madre del vivente dei redenti, il grembo materno, Ireneo, che accoglie tra dolori acerbissimi di parto quanti per mezzo della morte di Gesù rinasceranno alla vita. Il Concilio scolpisce i momenti della madre che precedono e accompagnano il sì del Calvario e dice: stette, uno, soffrì acerbamente col figlio unigenito, due, si associò con animo materno al sacrificio di lui. Fede e fedeltà la reggono ritta e incrollabile accanto al Redentore del genere umano. Il dolore del figlio all'unigenito, ricordate Abramo, che accompagna il figlio sul Moria per immolarlo. Il dolore del figlio si riversa e trabocca su di lei. Non è il suo personale dolore, anche se di madre, è il dolore del figlio Dio, che straripando coinvolge la madre di Dio. È il calice dell'amarezza che ella beve con lui, fino all'ultima stilla. Egli patisce, lei compatisce, condoluit cum filio. La madre sa chi è il figlio, sa perché soffre e muore, sa che la sua non è una morte, ma un sacrificio, l'unico sacrificio voluto dal Padre in espiazione di tutti i peccati del mondo. Con animo materno, il Concilio, spinta dunque dalla carità, che sublima e rafforza la sua maternità, si associa liberamente a quell'unico eterno sacrificio, si associò con animo materno al sacrificio di lui. Come si è votata a lui nell'Annunciazione per servire con lui e sotto di lui la redenzione, così qui si immedesima con lui, quale indissolubile compagna nel sacrificio che gli sta consumando. Figlio e madre, un solo sacrificio. Ed ecco allora il sì primo e secondo del Calvario, il primo sì del Calvario. Il Padre però volle molto di più da lei, come nell'Annunciazione anche qui le chiese il sì del consenso. ieri ad accoglierlo mentre discendeva dal cielo, qui a sottoscriverne col suo sì la morte. Ecco il Concilio, acconsentendo con amore all'immolazione della vittima da lei generata per il sacrificio. Dio chiede alla madre del suo Cristo, che egli divinamente ama, un sì che sembra disumano. Può infatti Dio chiedere ed attendersi da una madre un sì per la morte del figlio? Ma Maria è prima di tutto la serva del Signore, totalmente a Lui abbandonata, obbediente come il figlio fino alla morte e alla morte di croce. Questo richiede da lei l'essere madre di Dio Redentore, accettare la volontà del Padre, far propri i suoi pensieri e i suoi imperscrutabili disegni. Vi ricordate, Dio ha tanto amato il mondo da dare alla morte il suo figlio, perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita. L'ha consegnata alla morte, l'ha reso peccato per noi. Chiede dunque il Padre di acconsentire che come agnello e vittima della nostra Pasqua il figlio sia immolato. E lei è presente a quel modo crudele di immolazione su un albero di croce, è presente per tutte le interminabili ore con cui Gesù spasima e soffre. Ogni istante deve con fede eroica ripetere accanto alla croce: sì, mio Dio. E non solo ripeterlo, ma ripeterlo nel profondo del cuore, con amore, amanter. Amore per il Padre, amore per Gesù che agonizza e muore, amore per tutto il genere umano da salvare. A consentire con amore perché sia immolata la vittima, sembra di risentire il comando di Dio ad Abramo: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Il tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, offrilo con amore in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Quel monte è il Golgota, quel figlio, suo unigenito figlio che ama ben più di se stessa e come Dio e come da lei generato e generato per il sacrificio, lei con le sue mani, come Abramo, lo avrebbe dovuto e voluto immolare con amore. Non c'è un sì eroico come questo e di questa levatura come il suo in tutta la storia umana. E lei fece così. E il Verbo suo figlio morì dopo aver tutto compiuto. E il Padre si riconciliò nel suo sangue, nella sua obbedienza, anzi nella loro obbedienza. E il mondo fu salvo. E i cieli si aprirono per accogliere i redenti da così infinito sacrificio. Il secondo sì del Calvario. Il Concilio, senza far proprio il significato tipologico dell'affidamento della madre al discepolo e del discepolo alla madre, così concisamente conclude, e finalmente, numero 58 della Lumen Gentium, dallo stesso Gesù morente in croce, fu data quale madre al discepolo con queste parole: donna, ecco il tuo figlio. Donna, ecco il tuo figlio. Un testamento, un dono del Signore morente alla madre che con lui moriva. Il Concilio non esplicita il sì della madre ad accogliere come fosse l'unico figlio da lei generato l'umanità peccatrice che l'aveva ucciso. Lo sottintende. Mai la Vergine avrebbe contraddetto a una volontà del suo Dio, mai la madre sarebbe stata infedele alla consegna testamentaria del figlio suo. Da allora il suo sì alla nuova maternità di grazia l'accompagna in cielo, intercedendo in mille modi e facendosi in mille modi presente alla Chiesa e alla famiglia umana, fino a che tutti non saranno introdotti, redenti e viventi, nella patria beata, o meglio, così termina la Costituzione dogmatica Lumen Gentium nel numero 69, fino a tanto che tutte le famiglie dei popoli, sia quelle insignite del nome cristiano, sia quelle che ancora ignorano il loro Salvatore, in pace e concordia, siano felicemente riunite in un solo popolo di Dio, a gloria della Santissima e indivisibile Trinità. Così il Concilio, ma io voglio chiudere ricordando con amore e ringraziando il Papa Emerito Benedetto XVI, con la preghiera che lui stesso ha pronunciato l'8 dicembre 2006 in Piazza di Spagna davanti all'Immacolata. Ti salutiamo e ti invochiamo con le parole dell'angelo, piena di grazia, il nome più bello con il quale Dio stesso ti ha chiamata sin dall'eternità. Piena di grazia tu sei, Maria, che accogliendo con il tuo sì i progetti del Creatore ci hai aperto la strada della salvezza. Alla tua scuola insegnaci a pronunciare anche noi il nostro sì alla volontà del Signore, un sì che ci unisce al tuo sì senza riserve, senza ombre, di cui il Padre Celeste ha voluto aver bisogno per generare l'uomo nuovo, il Cristo, unico Salvatore del mondo e della storia. Dacci il coraggio, continua il Papa Benedetto, dacci il coraggio di dire no agli inganni del potere, del denaro, del piacere, ai guadagni disonesti, alla corruzione, all'ipocrisia, all'egoismo, alla violenza. No al maligno, principe ingannatore di questo mondo. Sì a Cristo, che distrugge la potenza del male con l'onnipotenza dell'amore. Noi sappiamo infatti che solo cuori convertiti all'amore che è Dio possono costruire un futuro migliore per tutti. E conclude: mostrati madre di tutti, o Maria, e donaci Cristo, la speranza del mondo, o Vergine Immacolata, o piena di grazia. Amen. Chiudiamo così la serie dei Sabati Mariani 2012-2013 dedicati a Maria, madre e modello della nostra fede, in quest'anno della fede che dall'11 ottobre scorso stiamo vivendo. In questi sabati si sono alternati come relatori professori noti della Pontificia Facoltà Teologica Marianum e di altre facoltà e università pontificie di Roma. Ciascuno di loro ha svolto temi che hanno dilatato l'orizzonte della presenza della Madre di Dio nell'ambito della fede professata e vissuta dalla Chiesa, fede oggettiva e fede soggettiva, a partire dall'Antico Testamento, specialmente a partire da Abramo, fino alla fede del Nuovo Testamento cantata nel Magnificat e vissuta da Maria in un lungo, faticoso e luminoso cammino che dall'Annunciazione l'ha portata al Calvario e oltre. Sabato Santo, fede dunque che precede la fede della Chiesa e ne costituisce il modello esemplare per tutti e per sempre. Ci auguriamo che questo itinerario che abbiamo insieme percorso sia servito a meglio conoscere il volto radioso della Madre di Dio e la soave presenza della nostra Madre del Cielo sul nostro impegnato cammino fra le difficoltà e le speranze del mondo in cui viviamo. Grazie dunque innanzitutto al Signore che ci ha concesso di trovarci anche quest'anno come in un cenacolo attorno alla sua Madre dolcissima. Grazie alla Madonna di averci guardati e guidati con tenerezza materna. Grazie ai relatori. Grazie di cuore a quanti, specialmente alle suore, a voi, che hanno fedelmente partecipato agli incontri. Il grazie più sincero e fraterno a Radio Mater, che puntualmente ha trasmesso di sabato in sabato le nostre conferenze. Per suo merito si è dilatato in tutta Italia l'ascolto e la partecipazione ai Sabati Mariani è divenuto un appuntamento per tanti radioascoltatori. La Vergine Maria, Madre della nostra fede e stella della nostra speranza, ricolmi tutti delle sue celesti, materne benedizioni. Amen. Amen.